al capitolo 8. Leggiamo i versetti dall'1 al 9. Pagina 1060 per questo. Dall'1 al 9.
Gesù andò al Monte degli Ulivi. All'alba tornò nel Tempio e tutto il popolo andò da lui, ed egli, sedutosi, li istruì. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna colta in adulterio e, fattala stare in mezzo, gli disse: «Maestro, questa donna è stata colta in flagrante adulterio. Or Mosè, nella legge, ci ha comandato di lapidare tali donne. Tu che ne dici?» Dicevano questo per metterlo alla prova, per poterlo accusare. Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere con il dito in terra. E siccome continuavano a interrogarlo, egli, alzato il capo, disse loro: «Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei». E chinatosi di nuovo, scriveva in terra. Essi, udito ciò e accusati dalla loro coscienza, uscirono a uno, cominciando dai più vecchi fino agli ultimi. E Gesù fu lasciato solo con la donna che stava là in mezzo. Gesù, alzatosi e non vedendo altri che la donna, le disse: «Donna, dove sono questi tuoi accusatori? Nessuno ti ha condannata?» Ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù le disse: «Neppure io ti condanno, va e non peccare più».
Grazie. Gesù, cari fratelli e sorelle, va oltre quello che noi possiamo immaginare. I pensieri dei farisei, come vedete, sono assolutamente carnali, non analizzano quella che è la loro realtà individuale, spirituale, la loro fragilità. Loro accusano soltanto questa donna. Ma nel momento che Gesù gli dice: «Chi di voi è senza peccato, scaglia la prima pietra», allora, chinatosi, il Signore di nuovo ha scritto per terra. Essi, accusati, c'è scritto, e udito dalla loro coscienza, se ne sono andati uno per uno, accusati dalla loro coscienza. Cerchiamo adesso ancora, ecco, poi leggiamo sempre nello stesso capitolo, dal 43 al 47, i versetti che restano a fondo del capitolo. Vai pure avanti, Enrico, tanto visto che ci sei.
«Perché non comprendete il mio parlare? Perché non potete dare ascolto alla mia parola? Voi siete figli del diavolo, che è vostro padre, e volete fare i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin dal principio e non si è attenuto alla verità, perché non c'è verità in lui. Quando dice il falso, parla di quel che è suo, perché è bugiardo e padre della menzogna. A me, perché io dico la verità, voi non credete. Chi di voi mi convince di peccato? Se dico la verità, perché non mi credete? Chieda a Dio, ascolta le parole di Dio. Per questo voi non le ascoltate, perché non siete da Dio».
Poi andiamo nella lettera ai Romani, andiamo al capitolo 2 e leggiamo dall'1 al 16. Volontario, volontario senza catene.
Che pagina?
Allora,
1117. «Perciò, o uomo, chiunque tu sia che giudichi, sei inescusabile, perché nel giudicare gli altri condanni te stesso. Infatti, tu che giudichi, fai le stesse cose. Ora, noi sappiamo che il giudizio di Dio su quelli che fanno tali cose è conforme a verità. Pensi tu, o uomo, che giudichi quelli che fanno tali cose e le fai tu stesso, di scampare al giudizio di Dio? Oppure disprezzi le ricchezze della sua bontà, della sua pazienza e della sua costanza, non riconoscendo che la bontà di Dio ti spinge all'avvedimento? Tu, invece, con la tua ostinazione e con l'impenitenza del tuo cuore, ti accumuli un tesoro d'ira per il giorno dell'ira e della rivelazione del giusto giudizio di Dio. Egli renderà ciascuno secondo le sue opere, vita eterna a quelli che non con perseveranza nel fare il bene cercano gloria, onore e immortalità, ma ira e indignazione a quelli che per spirito di contesa, invece di ubbidire alla verità, ubbidiscono all'ingiustizia. Tribolazione e angoscia sopra ogni uomo che fa il male sul giudeo prima e poi sul greco. Ma gloria, onore e pace a chiunque opera bene, al giudeo prima e poi al greco, perché davanti a Dio non c'è favorevole. Infatti, tutti coloro che hanno peccato senza legge periranno pure senza legge, e tutti coloro che hanno peccato avendo la legge saranno giudicati in base a quella legge. Perché non quelli che ascoltano la legge sono giusti davanti a Dio, ma quelli che lo osservano saranno giustificati. Infatti, quando degli stranieri che non hanno legge adempiono per natura le cose richieste dalla legge, essi che non hanno legge sono legge a se stessi. Essi dimostrano che quanto la legge comanda è scritto nei loro cuori, perché la loro coscienza ne rende testimonianza, e i loro pensieri si accusano o anche si scusano vicenda. Tutto ciò si vedrà nel giorno in cui Dio giudicherà i segreti degli uomini per mezzo di Gesù Cristo, secondo il mio Vangelo.
Come vedete, qui torna di nuovo la questione della coscienza, no? Quindi quelli che non hanno conosciuto il Signore, ma sono giudicati la loro coscienza. Poi però abbiamo visto che qua sopra c'è scritto che tu che giudichi comunque fai le stesse cose. Sostanzialmente i nostri amici farisei accusavano la donna, ma probabilmente anche loro ci andavano con quella donna. Ma poi qui si aprirebbe un capitolo molto più profondo di quello che pensiamo. Ma il problema, abbiamo visto, è sempre una questione di coscienza. Ma è l'indignazione a quelli che per spirito di contesa, invece di ubbidire la verità, obbediscono all'ingiustizia. E poi continuiamo. Ma la cosa importante è anche questa qui, che ha a che fare con il nostro culto. Tribolazione e angoscia sopra ogni uomo che fa il male, sul giudeo prima e sul greco poi. E così, gloria, onore e pace a chiunque opera bene, al giudeo prima e al greco poi. Quindi c'è questo passaggio. Poi, nella seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 2, i versetti 14, dal 14 al 17, dicono...
1148.
Dicono
2 Corinzi
2, 14, 2, 14, 17.
1148. Dice: ma grazie siano rese a Dio che sempre ci fa trionfare in Cristo e che per mezzo nostro spande dappertutto il profumo della sua conoscenza. Importante questa cosa anche per quello che vedremo più avanti. Noi siamo infatti davanti a Dio il profumo di Cristo fra quelli che sono sulla via della salvezza e fra quelli che sono sulla via della perdizione. Mi sono perso qualcosa. Allora, noi siamo infatti davanti a Dio il profumo di Cristo fra quelli che sono sulla via della salvezza e fra quelli che sono sulla via della perdizione. Per questo è un odore di morte. Avevo solo evidenziato una parte e mi fermavo lì. Per questo è un odore di morte che conduce a morte, per quello è un odore di vita che conduce a vita. E chi è sufficiente a queste cose? Noi non siamo infatti come quei molti che falsificano la parola di Dio, ma parliamo mossi da sincerità, da parte di Dio, in presenza di Dio in Cristo. Dunque noi, e non solo noi, ma prima di noi e per sempre, ci sono gli ebrei che hanno testimoniato, per i quali chiunque vede un giudeo, e noi sapete che il Signore ci ha dato il diritto di entrare in questa famiglia, sia benedetto il Signore per questo, anche noi abbiamo questo odore di vita per quelli che sono, no, in futuro eredi di questa vita, e odore di morte per quelli, perché sentiranno un giudizio. Ma veniamo allora al punto. Allora, Adolf Hitler era sicuramente posseduto da un demonio, sicuro, non c'è alcun dubbio. Egli odiava e temeva gli ebrei più di ogni altra cosa. Egli li odiava più di ogni altra cosa. La sua era un'ossessione inspiegabile diversamente. Non era possibile spiegare questa ossessione diversamente. Lo spirito satanico che lo possedeva e che gli aveva dato il potere, gli aveva suggerito anche nel momento della sua sconfitta, sapete che quando ormai era tutto distrutto, lui aveva un'ossessione, la soluzione finale. Avevano programmato comunque, anche se io ormai io sono sconfitto, ma voglio distruggere gli ebrei comunque. Cioè neanche davanti a questo si è fermato, e aveva programmato la soluzione finale. Guardate che queste cose non sono solo libri di storia, queste cose ci toccano personalmente, direttamente. Cioè, a lui non importava nulla di aver perso, di aver distrutto la propria nazione e quella degli altri, oltre ad aver anche fatto un 50-60 milioni di vittime, tanto se ne parla della Seconda Guerra Mondiale. Il suo scopo primario, cari, era quello di distruggere per sempre gli ebrei. Non dimentichiamolo questo era il suo scopo primario. Ascoltiamo attentamente da un suo discorso, mentre arringa il popolo, le sue parole. Le sue parole sono queste. Lui a un certo punto sostiene, dice: la provvidenza ha deciso che io fossi il più grande liberatore del genere umano. Il più grande liberatore del genere umano. Poi dice, stiamo attenti a queste parole, fratello. Io sto liberando l'uomo dalla falsa visione chiamata coscienza e moralità. E poi andiamo avanti. Sempre parole sue dello stesso momento. Dice, i 10 comandamenti hanno perso la loro validità. Cioè, prima, se leggiamo bene la Bibbia, c'è scritto non c'era legge per cui tu non potevi essere. I 10 comandamenti hanno portato la legge, per cui la coscienza ti riprende, in ogni caso. Poi continua, dice, la coscienza è un'invenzione ebraica, un difetto. Cioè, la coscienza è un'invenzione ebraica, è un difetto. Poi dice, la peggior disgrazia che ha colpito l'umanità è il cristianesimo. Cioè, li mette assieme. Poi dice una cosa che c'entra poco, però tanto faceva parte della stessa frase. Il bolscevismo è figlio illegittimo del cristianesimo. Ma poi aggiunge, entrambi sono un'invenzione degli ebrei. E poi dice un'altra cosa, stiamo attenti. Questo è molto importante per farci capire anche la storia, ma noi la possiamo capire veramente attraverso la luce della parola di Dio. Ci dice, continua il discorso e dice, la guerra per il dominio del mondo è tra me e gli ebrei, tutto il resto è irrilevante. E tra me e gli ebrei, cioè, non so se è chiaro, a lui non poteva interessare di me, lui aveva un obiettivo soltanto, quello di distruggere gli ebrei. Non per nulla è successo quello che è successo, una cosa completamente. Ecco, in queste parole, la lucida constatazione. Satana si rende conto, e Satana stesso, no? Molti l'hanno identificato come un antipasto dell'anticristo, insomma, tanto per o un'incarnazione dell'anticristo, del primo antico. Ecco, in queste parole c'è la constatazione dell'avversario. E come abbiamo letto prima, in rete Giovanni dice Gesù dice loro: se Dio fosse vostro padre mi amereste, perché io sono proceduto e vengo da Dio. Infatti io sono venuto, non sono venuto da me, ma è Lui che mi ha mandato. Perché non comprendete il mio parlare? Perché non potete dare ascolto alla mia parola? Voi siete figli del diavolo. Voi siete figli del diavolo, che è vostro padre, e volete fare i desideri del padre vostro. E poi dice ancora: egli è stato omicida fin dal principio e non si è attenuto alla verità, perché non c'è verità in lui. Quando dice il falso, parla di suo, di quel che è suo, perché è bugiardo e padre della menzogna. Cari fratelli e sorelle, qui ci troviamo davanti a un fatto storico, ma che ha sempre delle componenti spirituali molto profonde. Dunque, il Signore Gesù ci dice: egli è omicida fin dall'inizio. Poi dice, cioè, egli sa, Satana sa, che la coscienza è ciò che impedisce agli uomini di non rispettare o di rispettare le regole. È per questo che lui qua dice: io sto per liberare l'uomo dalla falsa visione chiamata coscienza e moralità, perché sono legate le cose. Allora, egli è omicida fin dall'inizio, egli sa che la coscienza è ciò che impedisce all'uomo di essere assolutamente, non dico libero, perché l'uomo è libero, ma di scavare, di entrare nelle profondità del male che il peccato ha scavato, di trattenerlo fino a ciò che si può. Egli sa che senza questa coscienza può fare dell'uomo ciò che vuole. Non ci sono inibizioni di nessun genere. Allora, già, come dice, la guerra per il dominio del mondo è tra me e gli ebrei. Noi, fratelli e sorelle, spesso viviamo nell'incoscienza, vedi, è il contrario della coscienza. Queste parole ci portano a prendere atto di questo. Noi viviamo l'incoscienza perché ci fa comodo non sapere. Ci fa comodo non sapere. Noi pensiamo che la vita scorra senza un motivo reale, se non quello di gestire i cavoli nostri, questo è le nostre giornate, così come ben e pensiamo, no? Dio può essere un'opzione, l'abbiamo detto tante volte, che a un certo punto può farci comodo, perché alla fine sappiamo certe cose che possono salvarci. Non è così. Allora, perché? Perché la coscienza provoca stress. Questo è il problema. Noi vogliamo e ci fa comodo essere incoscienti, perché la coscienza ci provoca stress. Per favore, non mi stressare. Ed è proprio questa coscienza che Adolfo Hitler, incarnando quello che incarnava, vuole distruggere. Perché questa è quella che ti conduce alla ragione, ti fa rinsavire, e allora cerchi Dio, se mai tu giungi a trovarlo, come a tastoni, come sta scritto negli Atti degli Apostoli. L'uomo, cari, nell'Eden aveva la libertà. State attenti a questo passaggio. Aveva la libertà, ma che cosa gli mancava? La coscienza. E attraverso la coscienza la responsabilità. Quindi aveva la libertà, ma non ancora la coscienza del bene e del male. Coscienza pari a conoscenza. Conoscenza e responsabilità. Da quel momento, cari fratelli e sorelle, quando è sceso il peccato, è tutto cambiato. È tutto cambiato. Non c'è nessuna cosa della sfera dell'uomo che sia rimasta come era in origine. È tutto corrotto, completamente corrotto, da qualsiasi tipo di sfera. Cioè, quello che a noi appare normale non è normale, perché è tutto drogato dal peccato. È tutto drogato dal peccato. A partire, ripeto, io sono convinto che in tutto c'era una purezza nel matrimonio, e tutto questo è stato corrotto, no? Tra un uomo e una donna ogni cosa è stata corrotta, cioè ogni cosa è stata portata all'esasperazione, dal peccato. Il peccato, come abbiamo visto, non conosce profondità, anzi va a sperimentare ancora di più le profondità del male, perché più scende a fondo e più pensa di trarne piacere, di trarne libertà, scendendo giù nelle vasche della melma umana. Da quel momento tutto è cambiato, l'abbiamo detto più volte, cari fratelli e sorelle, il tentativo di liberarsi dei 10 comandamenti non è solo di Hitler, bensì è lo spirito di tutti coloro che appartengono al mondo. Non è solo suo, no? La ragione più importante, l'ho detto prima, io voglio essere libero, non voglio avere legami di nessun genere, non voglio più catene, basta con la morale. Con la coscienza che mi accusa, basta. La coscienza ebraico-cristiana è quella che mi provoca un senso di colpa. Poi probabilmente questi sensi di colpa sono stati anche esagerati, no? Esagerati, sono stati portati all'esasperazione, no? Abbiamo visto anche ciò che i nostri padri ci insegnavano, ciò che è avvenuto nella religiosità della Chiesa Cattolica, dove, cioè, non potevi neanche guardare la bellezza del corpo di tua moglie, o viceversa. Questo è un altro fatto. Cioè, poi Satana non ha fatto solo questo, il peccato c'è sguazzato, l'ha spostato di qua e di là come ha voluto, l'ha spostato di qua e di là come ha voluto. Niente di più falso, di più bugiardo di questo. Gli ebrei sono colpevoli di che cosa? Sono colpevoli di aver portato la legge nel mondo, cioè la Torah, che essi alzano e attorno alla quale ballano gioiosi, ben sapendo che dopo 2000 anni le promesse del Signore si sono mantenute. Hitler li odiava per questo, il mondo li odiava per questo, li odia per questo, in tutte le epoche li ha perseguitati, una cosa senza senso. Qualcuno dice che è veramente qualcosa di irrazionale l'antisemitismo. Questo mistero, che ripetete, è grande, si fa per dire il mistero, ma noi sappiamo che c'è un avversario forte, potente, che, avendo perso la protezione del Signore, purtroppo, ci sta tutto assieme, quando guardiamo, le cose sono andate proprio come stanno scritte. Allora, tanto è vero appunto che l'antisemitismo, come abbiamo detto prima, è un qualcosa di assolutamente irrazionale. È normale per gli uomini ostili e ribelli a Dio, in ogni epoca, di volersi liberare di lui e di loro, perché loro hanno detto che esiste Dio, loro sono i suoi testimoni, e come abbiamo detto prima, anche noi siamo i suoi testimoni, perché siamo entrati a far parte di questo albero, e sta scritto che siamo un profumo per coloro che sono in odor di vita e un odor di morte per quelli che sono sulla via della perdizione. Così sta scritto. Quante volte ci siamo detti, guardandoci in faccia, della Bibbia non ne voglio neanche sentire parlare, c'è una paura terribile, ma c'è un qualcosa di irrazionale questo, capisci? È di profondamente irrazionale, qui si capisce che c'è qualcosa di spirituale, non c'è un'altra, non c'è niente, sentono il giudizio di Dio prima ancora di conoscerlo, prima ancora di ragionare, perché la loro coscienza li riprende, gli dice: tu sei un fallito in tutto e per tutto, il tuo peccato ti rende schiavo e non ti vuoi liberare, e non ti puoi liberare da solo. La sua presenza, la presenza del Signore per costoro è fastidiosa, non ci voglio neanche pensare, è fastidiosa. Quindi c'è il rigetto della sua esistenza, Ecco perché cavolate come la teoria dell'evoluzione prendono, hanno avuto un successo stratosferico. Mettiamolo sui libri di storia. E queste cose sono state fatte con quale potere se non con quello di Sacra? Allora la sua presenza è fastidiosa, il suo rigetto, il rigetto dell'esistenza e della sua sovranità attraverso tutte le teorie, le più incredibili, le fesserie più grandi diventano, sono, hanno riempito tomi di scienze ma di falsa scienza. Il problema, cari fratelli e sorelle, è lo stesso: eliminare la causa. Sono gli ebrei, è colpa loro. Qualsiasi cosa è colpa loro. Loro hanno portato la morale, e questo lo dice chiaro. Oh, ma queste cose, se io non ci avevo mai pensato prima, ma questo cioè, la provvidenza ha deciso che io fossi il più grande liberatore del genere umano. Io sto liberando il mondo dalla falsa visione chiamata coscienza e moralità. Ecco, bisogna eliminare questa causa. Ecco perché anche noi, come dicevo prima, siamo un profumo di vita per quelli che sono sulla via della salvezza. Non vogliamo sentir parlare di questo libro, così ci dicono, perché è lo spirito che hanno dentro, che è quello che loro hanno gettato. Fratelli e sorelle, il male aumenta, come vedete, e queste cose succederanno sempre di più, ci sarà sempre più un rigetto. Cioè, ma neanche lontanamente, cioè è quasi impossibile poter, ve ne siete accorti? Come è difficile oggi poter testimoniare di questa coscienza. Ma questo perché dobbiamo testimoniare? Perché il Signore attraverso questo ha dato una riparazione al mondo. Allora, attraverso le cose che abbiamo ascoltato fino adesso, che stiamo ascoltando questa mattina, il Signore ci invita ad essere più consapevoli, perché questa è storia e questa è una questione matematica. Essere più consapevole e meno fatalistica, rifratello. Aspettare, sì, le cose sono scritte e sono lì. No, le cose sono scritte e sono lì, ma questo fa uno più uno, fanno due. Gli ebrei devono essere per noi una scuola di fede, sapendo che il Signore non lascerà il colpevole impunito. Vedete, abbiamo bisogno di tutta la protezione del Signore, e abbiamo bisogno di tutta l'umiltà possibile per poter capire che le cose possono cambiare da un momento all'altro ed avere un risultato inaspettato. Noi abbiamo bisogno della protezione del Signore. Noi siamo qua protetti dal Signore, cari fratelli e sorelle. Cose che purtroppo i nostri fratelli ebrei non lo sono stati, sono stati comunque preservati dalla giungla delle nazioni per 2000 anni, ma non avendo ascoltato la parola del Signore sono rimasti scoperti, e questo è il problema. E Satana ha potuto e voluto fatto di loro ciò che meglio ha ritenuto, autorizzando criminali, dire criminale poco, come Hitler e come altri, senza alcuna forma di rispetto, non solo per la vita umana, ma di nessun genere, per poter fare il massacro che hanno fatto. Quindi gli ebrei, in questo momento sapete che loro erano certi, parlo prima del nazismo, loro erano certi in un modo o nell'altro, dopo l'illuminismo, lo dice anche il Cicchese, di poter essere amalgamati, cioè di entrare a far parte. Siamo tedeschi a tutti gli effetti, ci teniamo la nostra religione quasi come per un ricordo. Il Signore non fu d'accordo, il Signore non ha pensato per niente così, non per niente l'ha tenuto per 2000 anni, no? In tutte le nazioni li ha riservati per poi all'ultimo farli amalgamare nella nazione tedesca o italiana. No, questo non può succedere, perché c'è scritto: Israele è una nazione che vive sola nel numero dei popoli. Prego. non sarà annoverato. E allora, invece, vedete, quando loro hanno tentato questo, purtroppo è avvenuto il peggio. In questo problema non si risolverà se non alla fine dei giorni, cioè il problema di chi siamo noi, se dobbiamo essere amalgamati o non amalgamati. Non sono loro che devono essere assorbiti, cari fratelli e sorelle, dalla nostra cultura e amalgamati, ma siamo noi che con la nostra, purtroppo, non purtroppo, meno male, siamo noi che dobbiamo entrare nella loro cultura attraverso Cristo, il loro e il nostro Messia. Noi dobbiamo essere amalgamati a loro, non il contrario. Dunque, la coscienza significa avere consapevolezza di una realtà interiore immutabile, cioè è la verità, questa realtà interiore immutabile. Per chi conosce un po' la storia dell'arte, c'è un quadro di Masaccio, La cacciata dal paradiso. Non so se qualcuno, per qualche, sfogliando qualche illustre dell'arte, che mostra tutta la drammaticità di questa consapevolezza. Ogni tanto queste immagini perché è successo un dramma vero. È chiaro che l'uomo non poteva salvarsi da solo e non poteva riparare a tale danno e non ci sarebbe mai neppure riuscito. Il Signore aveva messo in conto anche questo. C'è stato un verme che ha roso, corroso, rovinato ogni cosa. E quindi sapete, come dicevamo prima, ogni cosa è drogata. Ogni cosa era pura, ma poi il peccato l'ha corrotta. Tutto, no? Noi facciamo un esempio più semplice. Noi possiamo, per alimentarci, ci basta poco. E invece vogliamo strafogarci. Cioè vogliamo assaggiare il tutto, il contrario di tutto, è oltre ogni immaginazione. Quindi certe volte si fanno dei pasti che sorpassano i 7 minuti di mangio, 2 chili di roba, se va bene. E questo non è così in tutte le cose. Perché? Perché c'è qualcosa dentro che ci spinge a provare sempre di più, sempre di più, ma senza però fermarci un secondo e ragionare. È così in tutte le sfere della nostra vita. Allora l'uomo da solo non poteva salvarsi e non ci sarebbe mai riuscito. Allora Dio crea un popolo, ecco, torniamo a prima, Dio crea un popolo per portare consapevolezza al mondo, consapevolezza dei danni creati dal peccato. E qui, come abbiamo visto, quando i nostri amici farisei, si fa per dire, condussero una donna colta in adulterio, vieni tu, no, adesso ti aggiusto io, ti aggiustiamo noi e ti lapidiamo, questo è quello che volevano fare. Ma secondo Gesù, che conosceva bene i loro cuori e conosceva bene il cuore dell'uomo, dice, ma tu sei proprio così puro per poter prendere una pietra, e questo è il problema, per poter prendere una pietra ed uccidere un'altra persona e giudicarla, tu puoi fare questo. Allora, chi è senza peccato scarica la prima pietra. Perché c'è l'adulterio? C'è l'adulterio, fratelli e sorelle, perché sostanzialmente siamo dei deboli. Siamo dei deboli, non siamo dei forti. Per questo c'è l'adulterio. Nessuno pensa di essere immune, di essere un puro, perché io non credo nelle rocce. Io credo, l'altra sera dicevo, durante la conferenza che abbiamo tenuto, dicevo una cosa a quelli che c'erano. Sapete quando comincerete a capire qualcosa? quando io ho la consapevolezza di essere rovinato. Io sono rovinato. Io non ho via d'uscita. Da quel momento in avanti, ma quando capisco che non ho più via d'uscita, allora Dio mi dà la sua via d'uscita, che non è più la mia. E questa è una consapevolezza. Allora, questi signori, anziché ragionare su ciò che porta all'adulterio, capisci? Loro giudicavano. Era facile giudicare una povera donna, giusto o sbagliato, l'adulterio è una cosa sbagliata, infatti il Signore Gesù dice vai a non peccare più, però è troppo facile giudicare, no? Senza andare a fondo delle cause, perché noi non conosciamo ancora se stessi, noi stessi non conosciamo l'uomo, le profondità, i travagli dell'uomo noi non li conosciamo fino in fondo, e ciò che può di noi il peccato storcere, deformare, come deforma la lebbra, e come ci sono delle malattie che ti rendono tutte le mani storpie. Il peccato fa questo, e ci sono gli arti che noi non vediamo dentro noi stessi e sono contorti in questo modo, in questa maniera. E io che sono tutto storpio vado e prendo una e vieni, adesso ti sistemiamo noi perché tu sei stata colta in adulterio. Non è questo il progetto del Signore. Certo non è l'adulterio, non è il furto, non è la pornografia, non c'è niente di tutto questo. Ma sicuramente il Signore tratta l'uomo con misericordia. Ma si arriva a questo attraverso la coscienza, la conoscenza di quel che noi siamo, delle nostre debolezze. Allora traiamo forza da questo, traiamo forza perché il Signore ci dà forza. È questa coscienza che Hitler vuole distruggere. Satana la vuole distruggere, perché nel momento che io prendo coscienza, vado dal Signore, vado ai suoi piedi, gli chiedo perdono, ma non così a parole, il Signore mi deve perdonare, no, il Signore non ti deve niente, ma vado dal Signore perché sono un incapace totale, ho visto passare un'anatra, pum, capisci? Possiamo fare mille paragoni. Davide ha visto passare un'anatra che era Bezzabea, boom! Ci sono meccanismi che noi non conosciamo bene e dobbiamo pregare il Signore che ci eviti il peggio, che il peccato non ci vinca al di là delle nostre forze, così come sta scritto, cari fratelli e sorelle. E non facciamo gli ipocriti, per favore, perché se c'è una categoria di persone che non sono accettate al Signore sono proprio gli ipocriti. Cerchiamo fino in fondo le ragioni delle nostre debolezze attraverso la coscienza, quella che Satana vuole rimuovere, ma che invece il Signore attraverso il popolo ebraico ha portato nel mondo. Allora per questo Dio crea un popolo, perché porti coscienza di ciò che è successo prima per riparare. Dobbiamo avere coscienza come la ebbero tutti i grandi profeti, uomini di Dio. Che questo non significa che erano dei santi su un pilastro, come si fa vedere la deformata Chiesa Cattolica. Erano con i loro problemi, mariti, mogli, avevano tutti i loro problemi, capre, pecore, con tutti i loro problemi. La lettera ai Romani, Paolo lo dice: povero me, io faccio il bene che voglio fare, quello non lo faccio, e il male che non voglio fare, quello lo faccio. Povero me, sono uno schiavo. E per liberarci, se tu non ti rendi conto che sei chiaro, non ti puoi liberare. Allora, tutti gli uomini di Dio presero conoscenza di questo grande male che è il peccato e che ha come fine la morte. Quale non dovete essere voi? Lo dice la lettera di Pietro. Questa consapevolezza, cari fratelli, consapevolezza, l'abbiamo grazie a questo popolo. Per quello che dobbiamo essere, amare Israele, essere tanto riconoscenti. Grazie a questo popolo che Dio si è creato, ed è proprio per questo che Hitler, posseduto da Satana, ha odiato così profondamente. Allora non importava niente di distruggere un miliardo di persone, lui l'avrebbe distrutto pur di raggiungere i suoi scopi. Tant'è vero che a fine guerra, sconfitto, aveva preparato la soluzione finale. Capisci? Perché lui di tutto il resto non gli importava. Perché lui c'era un demone, questo demone lo possedeva. Doveva e odiava profondamente gli ebrei. Per questo dice: il problema non è la peggior disgrazia che ha colpito l'umanità e il cristianesimo, che è figlio dell'ebraismo. I 10 comandamenti hanno perso la loro validità. La coscienza è un'invenzione ebraica, un difetto. La provvidenza ha deciso che io fossi il più grande liberatore del genere umano. Io sto liberando l'uomo dalla falsa visione chiamata coscienza e moralità. Invece noi questa mattina vogliamo ringraziare il Signore perché ha provveduto, ci ha convinti attraverso tutta una serie di pietre posate sull'edificio e poi sulla pietra angolare che è Cristo. E anche attraverso questi fatti che abbiamo analizzato questa mattina possiamo tenere alta la nostra fede e possiamo andare, uscire di qua nutriti e rinforzati, sapendo che al nostro Dio nulla sfugge e sapendo che non dobbiamo stare sguarniti e non ascoltare la parola del Signore come fecero loro, perché se noi crediamo in questo Dio è lo stesso, e anche noi passeremo dei brutti guai se non ascolteremo la sua parola. Così non sia per ognuno di noi, che il Signore ci protegga, e possiamo chiedere al Signore: proteggici, perché abbiamo bisogno di te in questo mondo ormai completamente in balia di Satana, in preda di Satana. Proteggici assieme ai nostri figli, alle nostre famiglie, proteggici tu come tu sai fare soltanto. Amen. Amen.